Diamo adesso la parola al professore Jonut Gotia della Chiesa Greco-Cattolica di Cluj-Napoca in Romania. Questa Chiesa ultimamente, anche in ambito ecumenico, ricordiamo qualche aneddoto, ci ha bene ospitato, anche se relativamente, perché riferisco la terza assemblea ecumenica che si è svolta a Sibiu qualche anno fa, e dunque era la Chiesa di Romania che in qualche modo ci ospitava. È avvenuto un momento ecumenico di rilievo e si è potuto notare anche la vitalità di questa Chiesa greco-cattolica, che ha i suoi begli elementi di notevole interesse. Per cui la relazione riconoscersi luogo privilegiato per la rappresentazione dell'Annunciazione, e questo è il titolo, mi richiama, ma anche l'autore lo farà, mi richiama le porte regali, no? Il luogo privilegiato, l'Annunciazione viene raffigurata nelle porte, nella porta centrale dell'iconostasi, nei battenti delle porte regali, Pavel Floreschi, il famoso fondamentale libro di Floreschi sulle porte regali. In questo senso sentiamo di più dal padre Jonut Gutia.
Grazie. Quando si entra in una chiesa dell'Oriente bizantino, come ci ha detto il padre Diacono, e ci si avvicina all'iconostasi, si può notare che sulle sue porte centrali, le cosiddette porte regali, compare quasi sempre la scena dell'Annunciazione. Ci si può domandare però come mai questa scelta di attribuire all'Annunciazione una collocazione così privilegiata all'ingresso nel santuario. E se è caratteristico solo delle chiese bizantine, oppure se quella collocazione è più antica. Per poter rispondere a queste domande, si farà un percorso attraverso alcuni dei più importanti e antichi monumenti, luoghi di culto cristiano della Chiesa in divisa, per interrogare i monumenti stessi, edificati dai primordi della vita della Chiesa fino ai nostri giorni. Infatti, la loro testimonianza, che giunge sia direttamente sia attraverso le espressioni letterarie, parla della fede vissuta della Chiesa, celebrata in spazi di culti, spazio di culto concreto, e intrinsecamente connessa alla sua simbolica spaziale e ai programmi iconografici monumentali. Iniziamo dunque questo percorso considerando le prime rappresentazioni conservate dell'Annunciazione, che compaiono negli ambienti cimiteriali sotterranei. In questi, la decorazione si limita sempre ad una camera funeraria o ad un arcosolio, cioè all'equivalente ipogeo di un monumento sepolcrale individuale costruito all'aperto. La scena dell'Annunciazione è raffigurata una volta a sé stante, come avvenne sulla volta di un cubicolo della catacomba di Priscilla di Roma, che la vediamo progettata, databile intorno alla metà del III secolo. Vediamo qui un dettaglio. Sia come parte del ciclo pittorico dei natalizi del Signore, spiegato intorno a una rappresentazione atemporale di Cristo. Ad esempio, sulla volta del cubicolo 17 della catacomba dei Santi Marcellino e Pietro, il ciclo natalizio circonda la figura di Cristo docente, mentre sulla volta del cubicolo A dell'ipogeo anonimo di via Dino Compani si svolge attorno alla figura del buon pastore. Ambe due raffigurazioni risalgono all'inizio del IV secolo. L'attribuzione di questa collocazione all'Annunciazione, privilegiata rispetto alle localizzazioni secondarie delle pareti, in quanto immediatamente visibile da chi entra, si intende meglio se si considera la forma architettonica del cubicolo e la sua valenza simbolica. Esso riprende il tipo architettonico proprio dell'arte funeraria antica, caratterizzato dalla pianta centrale e, nella proiezione spaziale, dallo schema del cubo sormontato dalla cupola, che rispecchia un simbolismo cosmico comune presso tutte le culture tradizionali. Il quadrato cubo rappresenta una quadripartizione dello spazio visibile e materiale della terra o del tempo, mentre il semicerchio, emisfera, rappresenta il mondo celeste, invisibile e divino. A differenza degli altri luoghi di culto dell'umanità, dove la struttura binaria terra-cielo significa la copresenza di due realtà ontologicamente distinte e separate, nei luoghi di culto cristiani i due spazi vengono uniti e resi intercomunicanti grazie all'evento dell'incarnazione redentrice del Verbo Divino. Raffigurare dunque la scena dell'annuncio dell'incarnazione sulla volta dei cubicoli funerari non fa che rinforzare questa novità del messaggio della fede cristiana. In seguito, volgendo lo sguardo verso gli edifici di culto ordinario, si nota che l'Annunciazione viene rappresentata con una certa frequenza nel santuario o nelle zone ad esso adiacenti, come l'arco o la parete absidale, in una collocazione che si trova alla cerniera tra i due spazi navata-santuario. Una costante delle raffigurazioni monumentali risalenti al periodo compreso tra il V e l'VIII secolo è il fatto che la scena dell'Annunciazione apre sempre il ciclo dell'infanzia del Signore, presentato in forma più o meno estesa, come per esempio nei mosaici dell'inizio del V secolo sull'arco trionfale della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, vediamo un dettaglio, o sulla fascia absidale della Basilica Eufrasiana di Parenzo del VI secolo, l'abside è adesso il dettaglio, o sulla parete absidale di Santa Maria Antica a Roma della seconda metà del VI secolo, inizio del VII secolo, o sulla parete absidale dell'oratorio di Giovanni VII nella Basilica di San Pietro dell'inizio dell'VIII secolo. Questo ciclo, che si è costituito a partire dal IV secolo nel contesto della crisi cristologica e della lotta anti-ariana, viene raffigurato in questa ubicazione del santuario o degli spazi equivalenti, data la valenza delle scene che lo compongono. Infatti, sono tutte epifanie cristologiche, relative alla prima manifestazione dell'essere divino di Cristo uomo, direttamente nella sua persona ai testimoni. E siccome il santuario è simbolicamente il cielo di Dio, il luogo della sua presenza liturgica atemporale e della sua manifestazione, la scena dell'Annunciazione e le altre teofanie cristologiche dei natalizi servono per indicare questo mistero che è Cristo, rivelazione del Padre, per mezzo di cui si riapre l'accesso dell'uomo verso il Padre. Questa sottolineatura sul mistero dell'Annunciazione e Incarnazione viene confermata anche nelle produzioni monumentali dell'età alto-medievale e grazie soprattutto alla riflessione dei grandi padri del secondo periodo delle lotte iconoclaste, diventa particolarmente importante nel periodo posteriore alla vittoria dell'ortodossia, dell'843. Infatti, come evidenziato nelle omelie e nelle catechesi dei padri, particolarmente nell'insegnamento di Teodoro Studita, a seguito dell'incarnazione del Verbo Divino è avvenuto un radicale cambiamento. Gli uomini possono ormai unire la loro lode a quella degli angeli che contemplano il Signore, dal momento che, con l'incarnazione, vi cito, colui che era invisibile anche agli esseri immateriali, si fa visibile pure agli esseri materiali tramite la carne, come si esprime lo Studita nel sermone sulla sinassi delle schiere celesti. Con l'ingresso del Figlio del Padre nel mondo, questa facoltà propria degli angeli e eccezionalmente di alcuni profeti di contemplare Dio viene ora condivisa da ogni cristiano, diventato in seguito all'incarnazione un epopte, cioè un testimone della teofania storica, un testimone oculare. Così, nel nuovo programma iconografico concepito per la decorazione delle chiese dopo la vittoria dell'ortodossia, programma adattato alla struttura architettonica dell'edificio ormai stabilmente a pianta centrale e al significato dell'edificio come immagine del regno di Dio sulla terra, l'Annunciazione continua ad essere collocata al confine tra navata e santuario, questa volta in modo indipendente dalla raffigurazione delle altre scene evangeliche. A partire dal X secolo e poi stabilmente, i due personaggi che compongono la scena vengono separati per essere raffigurati ai lati del santuario sull'arco absidale o ai lati del portale della chiesa. Si evidenzia così che la separazione fra i due mondi, quello terreno e quello celeste, tradotta iconograficamente anche attraverso la spartizione della scena dell'Annunciazione, viene superata grazie all'ingresso nel mondo del Verbo fatto uomo. Data la mancata conservazione nella capitale imperiale di composizioni monumentali risalenti al periodo immediatamente successivo al trionfo dell'ortodossia, ad eccezione dell'importante mosaico votivo sopra le porte imperiali di Santa Sofia di Costantinopoli, la nuova collocazione dell'Annunciazione all'ingresso nel santuario viene confermata da testimonianze figurative che si trovano in tutte le aree periferiche dell'impero. Ad esempio, l'affresco absidale della chiesa rupestre di Bali Kilisei di Bellissima in Cappadocia, o l'affresco sulla parete della chiesa cripta di Santa Marina e Cristina a Carpignano, nell'Italia meridionale, ambedue della seconda metà del X secolo. Poi i mosaici dell'XI secolo della cattedrale Santa Sofia di Kiev, vediamo l'abside e il dettaglio sull'intrarco con l'Annunciazione, e di quelli del cattolico del monastero di Vatopedi del Monte Athos. Di nuovo si vede l'abside e il dettaglio dell'Annunciazione spartita. Per menzionare solo alcuni esempi. E nello stesso periodo che, grazie alla valenza equivalente fra l'arco parete absidale e la barriera architettonica all'interno della chiesa, quale luogo di passaggio verso lo spazio teofanico per eccellenza, la scena dell'Annunciazione viene trasposta e raffigurata sulle due anti della porta del Templo. Avviene così, per esempio, a Charik el Kilisé in Cappadocia nell'undicesimo secolo. Vediamo che si è conservato solo un frammento di questo affresco, il frammento delle figure dei protagonisti dell'Annunciazione. Poi a San Clemente di Ohrid, all'inizio del XII secolo, vediamo le due icone che formavano le porte regali. Nella cappella dei cinque martiri di Sebaste del monastero Santa Caterina sul monte Sinai, della fine del XII secolo. Si vede a sinistra. O nel Catholicon del monastero di Valtopel sul monte Athos del circa 1200 a destra. Si è conservato solo il battente destro. Questo uso si protrarrà lungo i secoli, come testimoniano le porte regali della chiesa San Nicola di Shishevo presso Skopje del XIV secolo. E poi quelle del monastero Stavronikita sul monte Athos del 1546, quelle del 1765 della cattedrale della Santissima Trinità di Blaj in Romania, si vedono le porte in un dettaglio con l'Annunciazione, o quelle della chiesa di San Giorgio Megalomartire di Piana degli Albanesi, dipinte dal maestro Stefano Armacolas, che ci ha parlato stamattina. Per dare solo alcuni esempi, più esempi e un approfondimento di questa presentazione si può consultare nella tesi che ho fatto su questo tema e nell'estratto già pubblicato. La funzione di connettere lo spazio dell'edificio sacro che simboleggia la terra con quello che simboleggia il cielo, che è proprio della porta, mistagogicamente il Cristo stesso, architettonicamente espressa attraverso il templo, il velo, gli sportelli delle porte regali, viene sottolineata in modo eloquente dalla ripetizione dell'apertura, chiusura, della porta del santuario durante l'ufficio liturgico. Nella Divina Liturgia Bizantina, durante il piccolo ingresso col Vangelo, o durante il grande ingresso con i santi doni, o l'apertura delle porte regali per la comunione. In virtù della stretta affinità di significato tra la tenda e la porta della recinzione, il simbolismo liturgico attribuisce alla porta del santuario lo stesso significato che ha il velo tenda nella lettera agli ebrei. E cito: nella seconda tenda del Santo dei Santi entra solamente il sommo sacerdote una volta all'anno e non senza portarvi del sangue che egli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Il velo che separava il santo del Tempio dal santo dei santi viene identificato con il velo non fatto da mano d'uomo, cioè il corpo stesso di Cristo. velo corpo che apre l'accesso al cielo per mezzo dello spargimento del proprio sangue. Questa immagine, evocata liturgicamente dalla porta materiale, riassume così il duplice movimento dell'opera della salvezza. Da una parte il movimento discendente dell'ingresso del Salvatore nel mondo con l'incarnazione, e il movimento ascendente del rientro nel santuario del cielo attraverso il sacrificio sulla croce e l'ascensione come unico mediatore. Raffigurare la scena dell'annuncio dell'incarnazione sulle porte regali richiama al contempo il ruolo di colei che è stata porta per la venuta del Salvatore. Con il sì dato nell'annunciazione e rinnovato sotto la croce, la Santa Madre di Dio è stata resa per volere del suo Figlio mediatrice e divino ingresso di quanti si salvano. Così viene inneggiata da Giuseppe Inografo, monaco del monastero di Sant'Antipa a Costantinopoli, combattente tenace nella difesa delle immagini sacre e contemporaneo di Teodoro Studita. Insieme a lui cantano tutti i fedeli che, stanti davanti alle porte dell'iconostasi, pregano il canone alla Teotokos nel sabato dell'Acatisto durante la Quaresima, con la speranza della risurrezione e del rientro nel santuario del cielo. E cito due tropari. Ave, unica porta che il Verbo solo attraversò, o tu Signora che hai infranto col tuo parto le sbarre e le porte dell'Ade. Ave, divino ingresso di quanti si salvano, o degna di lode. Tu che hai generato per il mondo la salvezza e per la quale noi siamo stati sollevati dalla terra al cielo, gioisci, tutta benedetta, rifugio e fortezza, muraglia e difesa di quanti a te, o casta, cantano. Opere del Signore, inneggiate a Lui ed esaltatelo per tutti i secoli. Grazie.